nella festa della Madonna Addolorata abbiamo letto qui nel Vangelo della Messa, quei tre versetti del Vangelo di San Giovanni, molto importanti, conosciuti, no? Io vorrei tornare con voi nella meditazione di oggi su questo Vangelo, su quei tre versetti che adesso rileggiamo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, noi nella messa abbiamo letto questi tre versetti molto densi e molto pieni di significato, e noi, certo, se noi riusciamo ad inserirli, come gli studiosi fanno, nell'arco del Vangelo, di tutto il Vangelo di San Giovanni, e poi anche nell'ambito del racconto della passione di Gesù e della sua morte, allora forse riusciamo anche a comprenderne di più l'importanza e, nell'arco di tutto il Vangelo di San Giovanni, e subito colpisce il riferimento alle nozze di Cana, perché sono i due Vangeli che parlano di Maria in Giovanni, quindi a prima vista potrebbero sembrare, questa presenza di Maria potrebbe sembrare molto limitata, e invece comprendiamo che è molto importante, perché proprio all'inizio del ministero di Gesù, quello pubblico, e poi giusto al termine, al culmine, e, ecco, per cui, e fra l'altro questi due Vangeli si richiamano per alcuni elementi, per esempio, vedete, ecco, il modo di nominare la madre di Gesù. Giovanni non dice il suo nome proprio, no, ma la chiama proprio la madre di Gesù. Nel Vangelo di Cana c'era la madre di Gesù, il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù, e fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. E poi ancora la chiama la madre di Gesù, no? Quando manca il vino, disse: non hanno vino. E poi anche il modo di chiamarla da parte di Gesù, che la chiama donna, sia nel Vangelo di Cana che qui sotto la croce. Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Invece qui: donna, ecco tuo figlio. E poi in entrambi i casi poi la conclusione riguarda i discepoli, no? Per cui dopo il miracolo del vino a Cana, i discepoli, i suoi discepoli credettero in lui, e poi scendono con lui a Cafarnaum insieme con la madre, no? E in questo caso il discepolo l'accolse con sé. E poi quel riferimento all'ora di Gesù, all'ora di Gesù, Gesù nelle nozze di Cana dice: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Invece in questo evidentemente è la sua ora, quella della croce, e da quell'ora il discepolo la colse con sé. Quindi ci sono questi questi parallelismi, se volete anche di tipo lessicale, che però significano e si fanno sì che si richiamino questi due testi. E pensate, ecco, là nelle nozze di Cana c'è l'acqua che diventa vino e qua e c'è il sangue di Gesù che scorre sul suo corpo e dalla croce, e di cui allora vedete quel vino diventa anticipo, segno, e ecco, poi se ci avviciniamo un po', no, invece al testo del Vangelo di Giovanni più vicino, il racconto della croce, della passione e morte, si vede che questi tre versetti sono proprio inseriti nel cuore, al centro del racconto della crocifissione di Gesù e della sua morte. Perché prima, nel capitolo precedente, no, capitolo, è lo stesso capitolo, ma comunque nel brano precedente l'Evangelista si sofferma sul processo, sul dialogo con Pilato, e sulla discussione con Pilato sulla verità, e anche sul fatto se lui è re, no? Cioè Pilato si interessa di questa regalità di Cristo che lo interroga, che lo anche affascina, ma che non capisce. E poi dopo, alla fine, c'è la conclusione della condanna a morte, che per sé non era, se uno segue il racconto, non era evidente, perché Pilato era dubbioso per me, e ci ha cercato in qualche modo di salvarlo, no? Poi di fronte alla folla che grida crocifiggilo, a tutta questa pressione, poi anche la paura di essere messo contro Cesare, alla fine glielo consegnano. E dopo, a questo punto, l'Evangelista cambia prospettiva e mette l'attenzione su quello che accade appunto nella crocifissione di Gesù. E allora questo racconto di crocifissione e morte ha cinque grandi scene, possiamo dire così, no? Cinque grandi temi, no? Il primo è proprio il momento della crocifissione, con quel misterioso episodio dell'iscrizione, no? Inri, no? Gesù Nazareno, re dei giudei, no? In latino, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, e poi in ebraico e in greco, no? Le tre lingue importanti di allora, no? Questa è la prima scena, no? Gesù che viene crocifisso. La seconda sono i soldati che si dividono le vesti, e poi di fronte alla tunica che è tessuta tutta ad un pezzo la gettano a sorte. E questo episodio viene messo in collegamento con una profezia della scrittura, che è il Salmo 22: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Poi ecco, c'è la terza scena, è proprio questa scena dello stare sotto la croce di queste donne con Maria e poi il discepolo amato, e il dialogo di Gesù con sua madre e con il discepolo. La quarta è proprio la morte di Gesù, preceduta da quel "ho sete", anche qui l'Evangelista disse "perché affinché si compisse la scrittura disse ho sete", vira lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca, e dopo aver preso l'aceto Gesù disse "è compiuto", e chinato il capo consegnò lo spirito. E poi c'è la quinta scena, che è il colpo di lancia, no? Quando i soldati arrivano agli altri due condannati spezzano le gambe, invece a Gesù no. E anche se, ecco, un soldato lo colpisce con una lancia, gli colpisce il fianco e subito ne uscì sangue e acqua, anche questo è un, se volete, un riferimento alle nozze di Cana, no? L'acqua che diventa vino. E anche in questo caso l'Evangelista lo collega con la Sacra Scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso, si dice, dell'agnello pasquale. E in un altro passo della Scrittura volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ci sono questi cinque grandi episodi o temi o scene della morte di Gesù, e quello che sta nel centro, che significa in qualche modo che è il più importante, che regge anche gli altri, no? Che dà anche un significato agli altri, è quello della madre di Gesù sotto la croce. A me mi piace nel notare queste cinque scene il fatto che anche giustamente gli studiosi, gli esegeti, insomma, dicono che questo racconto di Giovanni ha un grande significato teologico, quindi non è solo, no? Un racconto di quello che è avvenuto. E anche se a me piace vedere che l'Evangelista prende degli episodi che per sé hanno anche un significato, possono aver avuto anche un significato così storico, se vogliamo, nel senso che per esempio Pilato mette quel cartello sulla croce di Gesù perché era tenuto a dire il motivo della condanna, no? Poi evidentemente il fatto che lui dica Gesù Nazareno, il re dei giudei, ha un significato molto grande, e poi anche rifiuta di cambiare. No, gli dicono: tu scrivi che lui ha detto, e invece lui dice: quello che ho scritto. No? Ha una piccola rivincita nei confronti di coloro che l'hanno un po' costretto, anche se lui evidentemente avrebbe avuto la libertà di non cedere, a mettere in croce Gesù, e scrive quello che è misteriosamente il motivo vero della condanna di Gesù, no? Dietro queste parole c'è scritto un po' il mistero del suo essere il Messia, così come il fatto che i soldati si dividono le vesti, probabilmente non è un fatto abituale per quelle poche cose che il condannato ha con sé, come una sorta di piccolo stipendio dei soldati, non se le prendono, però quella tunica inconsutile che poi i padri della Chiesa vedranno in quella tunica che non si spezza, che non ha cuciture, un segno dell'unità della Chiesa, e noi ci possiamo vedere anche, come dire, la mano di Maria che curava Gesù anche con dei vestiti molto anche di qualità. Però nello stesso tempo questo, ecco, c'è un riferimento alla profezia, e quindi ha un significato molto più grande, no? Al di là dell'aneddoto, anche questo episodio della, appunto, che noi meditiamo durante la festa di Maria Addolorata, questo affidare la madre al discepolo amato ha sicuramente anche un significato umano bello, del figlio che si preoccupa della madre vedova che viene lasciata sola per causa della sua morte, quindi la affida, no? È del tutto verosimile, a me pare, che questo sia anche avvenuto, e però ha un significato infinitamente più grande, che è il fatto che Ecco, ciascuno di noi viene affidato proprio alla Madre di Gesù, che quindi ha un ruolo molto importante in tutta la storia della salvezza. La stessa cosa che accade quando lui dice ho sete, no? Gli esperti che da un punto di vista medico leggono questo Vangelo dicono senz'altro che questi poveri condannati alla crocifissione, fra l'altro, soffrivano una grande sete, fra le altre cose. E, però questo ha dei significati più grandi, no? Perché si compisse la scrittura, e infatti Gesù poi alla fine l'ultima parola che dice è compiuto, cioè si è compiuto tutto quello che era previsto, no? dal Padre. E anche questo gesto dei soldati da parte loro poteva essere una cosa così per assicurarsi che fosse davvero morto. Beh, questo colpire il costato, però dietro c'è un significato appunto molto grande. Pensate a tutto quello che i padri della Chiesa hanno detto di questo testo, che la Chiesa nasce dal costato di Gesù, così come Eva nacque dal costato di Adamo, no? E poi appunto questi riferimenti alla scrittura, per cui di fatto quella cosa che viene detto nell'Antico Testamento sull'agnello pasquale, che non bisogna spezzargli alcun osso, diventa un riferimento per San Giovanni, che veramente Gesù è l'agnello di Dio, no? Che toglie il peccato del mondo. E allora noi avvicinandoci ancora di più, ecco, a queste poche parole del Vangelo, vediamo che la madre di Gesù è citata molte volte, no? Stavano presso la croce di Gesù sua madre e poi le altre tre donne. Gesù allora, vedendo la madre, disse alla madre: donna, e poi al discepolo: ecco tua madre. Vedete, cinque volte viene citata la madre in poche parole. Veramente lei è protagonista, no? di questo episodio, è molto presente. È la madre di Gesù che diventa madre del discepolo amato, e sappiamo bene che la Chiesa ha sempre visto in questo gesto di Gesù la presenza nel discepolo amato di tutti noi, no? Di tutti i suoi discepoli, no? Questa figura misteriosa, no, del discepolo amato, a un certo punto compare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, compare questo discepolo amato, il discepolo che Gesù amava, e quindi, ecco, in buona parte della tradizione lo ha identificato con l'Evangelista stesso e con il discepolo più giovane, con San Giovanni. Poi altri possono avere altre ipotesi. E in ogni caso penso che per noi il fatto che questo discepolo che Gesù amava non venga nominato col suo nome proprio suggerisce che l'Evangelista voglia dare un significato a questo, al di là del fatto che se fosse lui colui che scrive, no? Allora non vuole mettersi così in mostra o personalizzare su di sé questo gesto, ma proprio perché pensa che quell'amore che Gesù ha per lui è l'amore che ha per tutti noi, e quindi ciascuno di noi si può identificare in questo discepolo amato da Gesù, e quindi sentire, e quindi stare sotto la croce, anche noi sentirci guardati da Gesù. È molto bello e molto tipico anche di altri episodi del Vangelo di Giovanni, che arriva lo sguardo, non solo di Gesù, accade anche a San Giovanni Battista, cioè che guarda e poi dice, no? E poi proferisce è la parola decisiva. Gesù guarda, è misterioso anche quando l'Evangelista dice stavano presso la croce di Gesù e mette le quattro donne. Peraltro gli altri evangelisti non citano la madre di Gesù sotto la croce, non citano esattamente queste donne, ma altre persone più lontane. E lì non c'è il discepolo, però improvvisamente nello sguardo di Gesù appare il discepolo amato. Per cui per noi, per la nostra preghiera, è molto bello, perché possiamo sentirci veramente dentro lo sguardo di Gesù, insieme accanto a sua madre, sentire la madre, sapere che la madre di Gesù sta accanto a noi, sotto la croce di Gesù, e siamo invitati a stare sotto la croce per contemplare la croce, per contemplare questa, anche questa sofferenza così grande ma così decisiva per la salvezza di ciascuno di noi e del mondo. E Gesù, vedendo il discepolo amato, quindi ciascuno di noi accanto a sua madre, ci dice, ecco, dice a lei: ecco tuo figlio. Ecco tua figlia. E poi dice a noi: ecco tua madre. È un affidamento molto importante e molto profondo, no? Quindi a noi può anche servire molto pensare che veramente poteva far parte di questo, di questa preoccupazione anche per la vita della madre, perché a quel tempo una donna appunto vedova e addirittura senza figli. Vi ricordate la vedova di Nain col figlio unico morto, e Gesù ha compassione di lei e lo fa risorgere e glielo riconsegna, proprio perché senz'altro c'è un riferimento a quello che accadrà, è un anticipo della sua storia, no? E anche una consolazione per sua madre, ma è anche a compassione di questa povera donna che rimane senza un sostegno, una protezione, un aiuto. Questo però ci aiuta, perché significa che l'affidamento è proprio reale. E quando si dice da quell'ora il discepolo l'accolse con sé, su quelle parole in greco eistaidia vengono interpretate da qualcuno come proprio nella sua casa, quindi era presa con sé e vivevano insieme, no? E altri sottolineano di più l'aspetto spirituale, no? La presa dentro al suo mondo spirituale, quindi e poi alcuni recentemente ho letto anche questa interpretazione che la Madonna sia entrata a far parte poi lungo gli anni successivi nella sua comunità, nella dimensione di chiesa, no? che nasceva attorno a questo discepolo, possiamo pensare a San Giovanni. È anche molto bello questo, no? Che la Madonna sia dentro, fisicamente dentro la nostra casa, la mettiamo, la sentiamo presente, la vediamo nei quadri che la ricordano e che ce la rendono presente, no? Nella nostra casa. Allo stesso tempo per noi è molto importante avere la Madonna e Maria dentro la nostra vita di ogni giorno, cioè il fatto che vogliamo credere, Gesù, che tu ci doni la Madonna come madre, e che quindi lei è interessata a tutte le nostre cose. Pensiamo a tutte le dimensioni del lavoro, a tutte le dimensioni delle vicende familiari, dell'apostolato, cioè tutto, cioè lei è nostra madre ed è molto attenta a tutte queste cose che noi possiamo, e di fatto lo facciamo anche ogni giorno, affidarle, no? Perché lei è, ci è stata data come madre e da Gesù, e noi l'abbiamo presa con noi stessi, no? Presa con sé, presa con noi, l'abbiamo messa, l'abbiamo detto: vieni con noi, abita nella nostra casa, e quindi poi fai parte di tutte le nostre cose, anche la piccola comunità di chiesa, no? E anche tutti questi tre significati sono tutti e tre molto, molto belli, no? Dell'accolse con sé, il discepolo da quell'ora l'accolse con sé. E di fatto, insomma, mi viene in mente, ecco, per concludere la meditazione, che c'è un bellissimo testo di Cardinal Ratzinger, no? Prima di, nel libro Maria Chiesa Nascente e Radunato, dice che alla pietà cristiana è diventata particolarmente cara proprio l'immagine della madre sofferente divenuta totalmente compassione con in braccio il figlio morto. Nella madre compassionevole i sofferenti di tutti i tempi hanno trovato il riflesso più puro di quella compassione divina che è l'unica vera consolazione. Infatti ogni dolore, ogni sofferenza è nella sua ultima realtà isolamento, perdita di amore, felicità distrutta di chi non viene accolto. Soltanto l'essere con può sanare il dolore. In Bernardo di Chiaravalle si trova l'ammirabile espressione: Dio non può patire, ma può compatire. Bernardo pone così in qualche modo termine alla discussione dei padri sulla novità del concetto cristiano di Dio. Secondo il pensiero antico, nella natura di Dio faceva parte l'imperturbabilità propria della ragione pura. Per i padri era difficile rifiutare questa concezione e pensare a una passione in Dio, ma a partire dalla Bibbia essi vedevano molto bene che la rivelazione biblica tutto sconvolge quanto il mondo aveva pensato su Dio, i filosofi greci che pensavano che Dio non è toccato da nessuna passione, no? Essi compresero che in Dio vi è un'intima passione, che è perfino la sua peculiare essenza, l'amore. E poiché egli è amante, proprio per questo il patire, sotto la forma del compatire, non gli è estraneo. Nel suo amore per gli uomini, colui che non può patire ha patito la compassione della misericordia, scrive Origene. Si potrebbe dire: la croce di Cristo è il compatire di Dio con il mondo. E nell'Antico Testamento ebraico il compatire di Dio con con l'uomo è espresso non attraverso un termine preso dall'ambito psicologico, ma in armonia con la modalità concreta del pensiero semitico, viene designato con un vocabolo che nel suo significato fondamentale indica una parte fisica del corpo, cioè rachamim, che al singolare significa il grembo, il seno materno. Così come il cuore esprime il sentimento, lombi e reni, il desiderio e il dolore, il grembo materno esprime lo stare vicino all'altro, indica nel modo più profondo la capacità dell'essere umano di esistere per l'altro, di accoglierlo, di portarlo in sé e nel portarlo su di sé di dargli la vita. Con un termine preso dal linguaggio del corpo, l'Antico Testamento ci dice come Dio ci custodisca dentro di sé, ci porti in sé con amore compassionevole. Le lingue con le quali il Vangelo entrò in contatto nel suo passaggio al mondo pagano non conoscevano tali forme di espressione, ma l'immagine della pietà, la madre dolorosa che abbraccia il figlio morto, divenne la traduzione vivente di questa parola. In lei si rende manifesta la passione materna di Dio, in lei è divenuta visibile, toccabile. Essa è la compassio di Dio, resa presente in un essere umano che si è lasciato totalmente attirare nel mistero di Dio. Ma poiché la vita umana comporta sempre la sofferenza, per questo l'immagine della madre dolorosa, l'immagine della misericordia, Rachamim, le viscere di misericordia di Dio, è divenuta così importante per la cristianità. Solo in lei l'immagine della croce giunge a compimento, perché essa è la croce accolta, la croce che si comunica nell'amore, che ci permette ora, nella sua compassione, di sperimentare la compassione di Dio. Così la sofferenza della madre è sofferenza pasquale, che già manifesta la trasformazione della morte nel redentivo essere con dell'amore. Quindi ecco, forse queste parole così belle di Cardinal Ratzinger, poi anche, giusto per citarlo, è molto bello anche quello che il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium dice di questo brano del Vangelo, no? E che a un certo punto, ecco, apre anche al fatto che ciascuno di noi è chiamato a essere madre di Cristo, quindi ai piedi della croce, nell'ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria, ci conduce a lei perché non vuole che camminiamo senza una madre. E il popolo legge in quell'immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l'icona femminile. Ella che lo generò con tanta fede accompagna pure il resto della sua discendenza, come dice l'Apocalisse, quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. L'intima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun fedele, in quanto in modi diversi generano Cristo, è stata magnificamente espressa dal Beato Isacco della Stella, che il Papa cita nelle scritture divinamente ispirate. Quello che si intende in generale della Chiesa Vergine Madre si intende in particolare della Vergine Maria. Si può parimenti dire che ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, madre di Cristo, figlia e sorella, vergine e madre feconda. Cristo rimase 9 mesi nel seno di Maria e rimarrà nel tabernacolo della fede della Chiesa fino alla consumazione dei secoli e nella conoscenza e nell'amore dell'anima fedele per i secoli dei secoli. Quindi noi chiediamo a Maria che ci aiuti ad entrare in questa densità del mistero che il Signore ci ha rivelato, della sua presenza nella storia della salvezza, nella vita di ciascuno di noi, e addirittura che ci possa accompagnare, ciascuno di noi, a fare un po' questa esperienza di essere anche noi sotto la croce di Cristo, a dare una dimensione materna alla croce, essere con chi soffre.